Radio Italia 5 presenta Il Parco Racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Quando la radio ti racconta la natura.
Buongiorno amici all'ascolto, ben ritrovati su Radio Italia 5 da Guido Albucci con Il Parco Racconta, rubrica realizzata in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Oggi nel nostro programma parleremo soprattutto di ricerca. L'ente parco infatti ha sottoscritto di recente un protocollo d'intesa con il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per sviluppare la ricerca scientifica in generale all'interno dell'area protetta. Ricerche di ogni tipo, come sentiremo nel servizio di Gianni Verdi, che ha due ospiti al suo microfono: Giovanni Quilghini, capo dell'UTB del Corpo Forestale di Prato Vecchio, e il professor Gianni Pavan dell'Università di Pavia. Linea dunque a Gianni Verdi dall'UTB di Prato Vecchio per ascoltare le sue interviste.
Quali sono i contenuti principali di questa intesa?
Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tra noi, Corpo Forestale dello Stato, ufficio che gestisce le riserve naturali casentinesi e il Parco Nazionale, fin dal 2013 esiste un protocollo d'intesa, una specie di accordo quadro per la realizzazione di interventi di conservazione, la condivisione delle ricerche, delle attività di divulgazione ed educazione ambientale. Con questo atto, studiato appunto in collaborazione col Parco, abbiamo stabilito dei criteri proprio per la programmazione di dettaglio dell'attività di ricerca, allo scopo di indirizzare le ricerche verso le tematiche che sono di interesse per i gestori di questo importantissimo patrimonio naturale che sta a cavallo fra la regione Toscana e la regione Emilia-Romagna, per indirizzarle appunto su tematiche di interesse ai fini della conservazione.
Che cosa vuol dire per l'UTB avere la disponibilità di un'area come questa del parco in senso lato per sviluppare attività di ricerca?
L'UTB in realtà è l'ufficio che succede storicamente alla storica azienda di Stato per le foreste demaniali. Quest'ufficio gestisce le riserve casentinesi ormai da 100 anni per quanto riguarda la parte romagnola e da 150 quest'anno per quanto riguarda la parte toscana dopo le soppressioni degli ordini religiosi. Quindi per noi significa agire nel contesto della continuità con il passato, perché la gestione, che pur si è evoluta nel tempo da criteri puramente produttivi a criteri conservativi, sicuramente va nel senso della continuità. È chiaro che l'avvento più di 20 anni fa di un parco nazionale ha mutato in parte la mission istituzionale sia del nostro ufficio ma anche di altri enti che gestiscono il patrimonio regionale. Da qui l'esigenza di orientare appunto l'attività di ricerca ma anche di divulgazione ambientale verso temi di interesse comune.
Lei ha detto che questo protocollo di fatto è stato esteso e integrato quest'anno, ma esiste dal 2013. Proviamo a fare qualche esempio delle attività fatte in questi ultimi 3 anni, qualche esempio anche concreto in attesa di entrare in quelle che saranno le iniziative future, anche con l'aiuto del professor Pavan che adesso è qui con noi, tra poco presenterò agli ascoltatori.
Certamente, la convenzione quadro stipulata nel 2013 ha avuto ogni anno, a partire appunto dal 2013, ha prodotto dei finanziamenti sulla base di progetti esecutivi concordati col Parco Nazionale, finanziamenti del Parco nei confronti dell'UTB di Prato Vecchio. Ne cito uno che ha riguardato interventi di rinaturalizzazione, riqualificazione di un vecchio comprensorio sciistico nella parte del Monte Gabrendo, per noi riserva naturale biogenetica di Campigna, che ha visto l'attività dell'ufficio volta appunto ad interventi di smantellamento dei vecchi impianti in disuso. In realtà gli interventi sono quasi terminati, rimane da portare via dalla sommità del Gabrendo alcune porzioni dei vecchi tralicci per il quale lavoro è previsto l'elitrasporto, proprio per una questione di tutela. Ecco, questo intervento, che da un lato era un intervento importante dal punto di vista del lavoro, ma dall'altro prevedeva un approccio che avesse un'attenzione molto particolare alla conservazione, ci sono habitat prioritari in quell'area, ecco, è stato proprio il banco di prova, direi, almeno per quello, per il mio giudizio, molto positivo.
Ho accennato alla presenza del professor Pavan dell'Università di Pavia. Proviamo dunque a praticizzare, con l'aiuto di lei, professore, che tipo di ricerca, che tipo di attività sta pensando, sta attuando nell'ente parco.
Da un paio di anni abbiamo iniziato una bellissima collaborazione col Corpo Forestale qui a Prato Vecchio, in particolare nell'area della Riserva Naturale Integrale di Sassofratino, per sviluppare una ricerca che è molto innovativa, soprattutto per l'Italia, che riguarda lo studio dell'ambiente acustico, in particolare dell'ambiente acustico delle aree naturali con un alto livello di conservazione e di integrità ambientale. E allora in questa ricerca noi mettiamo dei registratori autonomi all'interno del bosco per registrare nel corso dei mesi, per tutto l'anno, i suoni della natura. Quindi possiamo valutare la presenza di diversi tipi di animali e soprattutto riconoscere la presenza di canti di uccelli di varie specie, talvolta anche magari rare o che si sentono solo occasionalmente. E quindi avere poi un'immagine della ricchezza di biodiversità del bosco, che tra l'altro si accompagna come informazione alle caratteristiche generali dell'ambiente, protetto ormai da decine di anni, è ricchissimo di una fauna molto eterogenea che noi riusciamo proprio a valutare anche attraverso i suoni.
Voi svolgete questa ricerca un po' in tutti gli ambiti, quindi sia nelle foreste integrali dove in teoria il silenzio dovrebbe essere assoluto o giù di lì, sia nelle zone più antropizzate, più urbanizzate.
L'idea sì è di riuscire a valutare la qualità acustica degli ambienti e la biodiversità degli ambienti e cercando di relazionare ciò che noi sentiamo anche con il grado di protezione e di integrità. Per cui ci aspettiamo di avere effettivamente in una riserva naturale integrale il massimo della qualità acustica ambientale, il massimo del silenzio e via via, diciamo, qualità decrescenti man mano che ci si avvicina ad ambienti sempre più antropizzati fino ad arrivare al rumore della città.
Ci sono state delle sorprese in questi due anni di esperimenti, mi diceva.
Beh, le sorprese sono innanzitutto il silenzio. Silenzio a cui non si è abituati, chi vive in città non è certamente abituato al silenzio. E anche le misure che facciamo in bosco ci fanno vedere dei livelli di rumore estremamente bassi, salvo per il passaggio degli aerei, che rappresentano un fattore di disturbo acustico, ma che è anche un disturbo per gli animali, perché noi osserviamo ad esempio nei canti che quando c'è un rumore molto forte o del traffico stradale o del passaggio di un aereo molto rumoroso, ad esempio i bramiti dei cervi si fermano e i cervi aspettano che l'aereo passi per poi riprendere i bramiti, oppure certi canti di uccelli che si spostano di frequenza o si fermano in attesa che passi il rumore.
E adesso fermatevi un istante. Alzate il volume della radio, se potete chiudete gli occhi, perché cercheremo di farvi immergere per qualche secondo nell'atmosfera della foresta. Un incanto che non ha niente di artificiale, ma che attraverso i sensi è in grado di arrivare alla nostra anima. In anteprima, e grazie proprio al professor Pavan, ecco alcuni ascolti registrati nelle foreste casentinesi. Rumori di animali e della natura di cui vi forniamo un piccolo assaggio. Il picchio rosso, la cinciarella, un tuono nella pioggia, l'allocco, il cervo.
Thank you.
Parliamo adesso di libri, perché forse non tutti sanno che il Parco Nazionale possiede un centro di documentazione collegato ad una vera e propria biblioteca del parco. Situata presso la sede della Comunità del Parco a Santa Sofia, raccoglie oltre 2000 pubblicazioni catalogate in un database che permette la ricerca secondo vari criteri. Questa biblioteca tematica ospita pubblicazioni che riguardano il territorio del parco e le zone limitrofe, le aree protette, l'educazione ambientale e le scienze naturali. Nella biblioteca del centro sono inoltre presenti numerose riviste a carattere naturalistico, escursionistico o dedicate alle aree protette. La biblioteca, creata per fornire uno strumento utile a chiunque voglia approfondire le proprie conoscenze in ambito naturalistico, è aperta a tutti. Al fine di rendere la biblioteca sempre più fornita ed aggiornata, sono sempre gradite donazioni da parte di privati o enti che vogliano mettere a disposizione le nuove pubblicazioni. Il catalogo delle pubblicazioni è disponibile anche sul sito internet dell'Ente Parco. L'apertura è su richiesta, dal lunedì al venerdì, tutte le mattine, in orario 9:30-12:30, martedì e giovedì anche pomeriggio 15:17. Cambiamo decisamente argomento. Si è svolta sabato scorso a Bagno di Romagna la prima giornata Ambiente 2016, che ha visto la partecipazione di numerosi volontari. Le aree oggetto di intervento sono state individuate dal gruppo Ambiente, di concerto col settore lavori pubblici del comune di Bagno di Romagna, all'interno dei centri urbani di Bagno e San Piero, e hanno riguardato diversi beni di proprietà pubblica. La giornata Ambiente sta diventando occasione di condivisione e educazione, che consente di conoscere meglio il nostro territorio e il patrimonio pubblico, così da averne tutti più cura e iniziare a ragionare nell'ottica che pubblico è di tutti e non di nessuno. Così ha detto l'assessore Simone Gabrielli. Siamo sulla buona strada, grazie a tutti i volontari che partecipano sempre con grande passione e dedizione. Nei nostri boschi tornano i funghi, attenzione, prima di consumarli controllate se sono buoni. Dal 15 aprile riparte la stagione di ricerca dei funghi e riaprono in tutta la provincia di Arezzo gli sportelli micologici dell'azienda sanitaria locale, gratuiti e sicuri. Il Dipartimento della Prevenzione della ASL ci ricorda con una nota che dal 1 aprile al 30 giugno i micologi dell'ispettorato saranno presenti in tutte le zone per garantire il servizio di consulenza gratuita ai cittadini. Iniziative analoghe anche negli altri versanti del Parco Nazionale. Al fine di prevenire le intossicazioni da funghi tossici e velenosi, che ogni anno si verificano, l'ASL invita i cittadini a sottoporre gratuitamente al controllo, prima del consumo, i funghi raccolti o ricevuti in regalo. Solo il micologo, tramite l'osservazione e le conoscenze morfo-botaniche, può determinare la commestibilità o tossicità delle specie dei funghi e pertanto sono assolutamente da evitare mezzi empirici di riconoscimento, quali la prova dell'aglio, dell'argento, il consumo da parte delle lumache, il sentito dire o il giudizio del vicino. I funghi che al controllo del micologo non rispetteranno le condizioni sopraindicate e quelli che risulteranno appartenere a specie non commestibili o tossiche verranno distrutti. Il regolamento che disciplina la raccolta di funghi nel parco è molto vario, cambia da zona a zona, ma mantiene invariate le norme applicate negli scorsi anni. Infine vi segnaliamo una tra le tante escursioni possibili nel parco in questo periodo. Anche se sulle cime del parco la neve indugia, è primavera e la natura si sveglia dal torpore invernale. Le giornate più lunghe e il sole più caldo aumentano il desiderio di fare passeggiate e godere della natura che si risveglia. Con la Pasqua hanno già riaperto molte delle strutture informative dell'ente che consentono agli appassionati di avvicinarsi al parco in maniera consapevole, grazie ad allestimenti e materiali dedicati. Ecco dal versante fiorentino del parco una proposta di escursione, da Castagno d'Andrea alla Cascata del Piscino. Andata per il sentiero Enrico Boni, ritorno per la Conca di Migliari. È un bell'anello escursionistico, non troppo lungo, e con una meta di grande impatto naturalistico, la selvaggia Cascata del Piscino. Una meta consigliabile, specie quando cause di forza maggiore non consentono di accedere ai giri di più alta quota verso il Falterona o il Falco. La lunghezza è di 8,5 km, il dislivello 650 metri, tempo di percorrenza 4 ore, difficoltà da media ad elevata per la presenza di tratti a fondo accidentato o scivolosi. Con questa ultima notizia ci salutiamo, anche per oggi il Parco Racconta termina qui. La canzone che abbiamo scelto è a sua volta un saluto. Ricordiamo infatti il cantautore Gian Maria Testa, scomparso in questi giorni. Era piemontese delle Langhe, ma amava anche lui il Casentino, dove tornava spesso. Questo è uno dei suoi brani più belli, si intitola Dentro la tasca di un qualunque mattino. Buon ascolto e a risentirci sabato prossimo.
dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti accarezzerei. Salirai il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirai il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto se vuoi. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti saluterei. E con la mano, ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.
Parco racconta, un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco racconta, storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco racconta, quando la radio ti racconta la natura.